Ogni mattina un italiano si sveglia e sa che il mondo continuerà a funzionare allo stesso modo per le successive 16 ore, finché non andrà a dormire e la mattina successiva, dopo 8 ore di sonno, si spera, riprenderà lo stesso tran tran. Del resto siamo in Occidente e diamo per scontato che, dato che la nostra società funziona, potremmo dire, bene, non c'è niente che possa fermarci. Guerra a Gaza? Guerra in Ucraina? Cambiamento climatico? Sì, ci preoccupiamo, ma fino a un certo punto, perché pensiamo che tutto si risolverà per il meglio. Quel che tendiamo a dimenticare, però, è che la nostra realtà non è una macchina fatta da ingranaggi e circuiti, ma un dato di fatto basato su degli esseri umani, che di continuo modellano il corso degli eventi. Ed ecco che, quando l'inaspettato accade, andiamo in panico. Giustamente, certo, ma questo perché non siamo più abituati agli inconvenienti, che purtroppo possono benissimo non dipendere da noi. Un esempio? Un evento naturale, imprevedibile. Un terremoto, come quello che lo scorso 3 aprile ha colpito Taiwan. Con una magnitudo di 7.4 sulla scala Richter, si tratta del sisma più violento registrato sull'isola da 25 anni a questa parte, che ha ucciso 13 persone, ne ha ferite più di 1100 e ha distrutto una trentina di edifici lungo la costa orientale, a largo della quale si è verificato l'epicentro. Taipei, la capitale di Taiwan, ha subito danni, ma non quanti quelli patiti da Hualien, città montuosa da più di 100.000 abitanti. In relazione all'entità del sisma, comunque, gran parte di Taiwan è rimasta indenne, diversamente da quanto accaduto 25 anni fa, nel 1999, quando un terremoto di magnitudo simile aveva ucciso 2.400 persone. È da quel momento in poi che le autorità e le università di Taiwan hanno collaborato per costruire edifici antisismici e stazioni di monitoraggio e potenziare servizi di comunicazione e salvataggio. Si è parlato a lungo dell'apice di questa progettazione, vale a dire la maxisfera d'acciaio antisismica sospesa installata all'interno del grattacielo Taipei 101, 508 metri, l'undicesimo più alto del mondo, che ne avrebbe sventato il crollo. Ora, una volta rientrato anche un allarme tsunami e con una situazione bene o male sotto controllo, l'attenzione globale si è preoccupata che, a subire danni, non fosse stata un'industria chiave per il mercato globale, quella dei microchip. Da ormai qualche anno si discute di un possibile scontro tra Cina e Stati Uniti sul campo di Taiwan, che Pechino considera come territorio di sua proprietà e di cui Washington vorrebbe difendere a tutti i costi l'indipendenza. La posta in gioco, però, non è un palazzo del governo, ma una specifica quanto importante azienda high-tech, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, meglio nota come TSMC. L'unica società al mondo che, se per qualche motivo fermasse la sua produzione, causerebbe una crisi globale e il mondo si spegnerebbe. E voi potrete pensare, ma è un'esagerazione? Beh, mettiamola così. La metà dei microchip in circolazione nel nostro pianeta proviene da Taiwan. Senza scendere nel campo dell'ingegneristica, parliamo di componenti chiavi per far funzionare qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. Non solo cellulari e computer, ma anche elettrodomestici, automobili, missili e macchinari ospedalieri. Ecco, la TSMC è responsabile della produzione del 90% dei microchip più avanzati e microscopici del mondo, oltre a coprire il 18% dell'intero mercato di chip mondiale. Fornisce aziende come Apple, Nvidia e Amazon, ma anche interi eserciti, ed è quantomeno restia a condividere segreti e tecnologie, anche perché è proprio da questi elementi che trae il suo fatturato da 600 miliardi l'anno. I suoi 12 stabilimenti consumano il 7% dell'elettricità di Taiwan e la sua capitalizzazione di mercato, cioè il suo valore, supera i 750 miliardi di dollari. In seguito al terremoto dello scorso 3 aprile, TSMC è stata costretta a fermare la propria produzione ed evacuare alcune delle sue sedi produttive. I mercati sono impazziti, ma in qualche giorno le fabbriche sono tornate operative, non fosse altro perché non si trovavano in zone direttamente colpite dal sisma. Il sisma sarà pure acqua passata, si spera, ma ha aperto una nuova crepa nel discorso che ruota attorno al quasi monopolio taiwanese dei chip. Come riporta Nikkei Asia, il processo produttivo dei microchip, che al momento possono arrivare ad essere 7.000 volte più piccoli dei globuli rossi, ha bisogno di luoghi isolati, incontaminati dall'esterno, perché anche solo dei granelli di polvere sarebbero in grado di danneggiare i materiali di costruzione. Non è una buona notizia, dato che, oltre a Taiwan, le altre aziende produttrici di chip si trovano per lo più in Asia, specialmente in Giappone, un paese ancora più rischioso di Taiwan dal punto di vista sismico. Vox scrive che la prevenzione ai terremoti ha salvato stato una catastrofe per l'economia globale, ma non è affatto detto che le strutture di TSMC o di chi per essa possano resistere a qualsiasi evento inaspettato. Basti pensare che già durante la pandemia abbiamo avuto a che fare con una carenza di chip che ha fatto lievitare i costi dei prodotti elettronici e ne ha diminuito le scorte generali. Quantomeno in quel caso macchinari e apparecchiature non sono andati distrutti. Se le catastrofi naturali sono fenomeni per lo più imprevedibili, perlomeno per quanto riguarda la loro entità, lo stesso accade quando è la decisione umana a rendersi responsabile di un'azione scellerata. Poniamo il caso in cui un'ambasciata, che è a tutti gli effetti il territorio di uno Stato, venga deliberatamente bombardata. Ebbene, è accaduto lo scorso aprile, a Damasco, in Siria, dove l'ambasciata dell'Iran è stata bombardata da sospetti aerei militari israeliani. Sospetto che, secondo il New York Times, trova invece conferma nelle parole di 4 ufficiali israeliani rimasti anonimi. Fra le vittime figura anche Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante delle guardie rivoluzionarie, ramo delle forze armate iraniane specializzato in intelligence internazionale e paramilitare. Dall'Iran la risposta del leader supremo non si è fatta attendere. In occasione dei festeggiamenti per la fine del Ramadan, Ali Khamenei ha dichiarato pubblicamente che attaccare un'ambasciata significa attaccare il paese ad essa connesso. Perciò Israele deve essere punito. Benjamin Netanyahu ha prontamente ribattuto che Israele ha una sola regola: fare del male a chi fa del male ad Israele. Non a caso si teme che Teheran possa attaccare Tel Aviv da un momento all'altro e che Ali Khamenei stia elaborando proprio in queste ore un piano d'azione.
Rettifico io un attimo quanto detto da Alberto, perché effettivamente è successo proprio ieri sera, cioè alla fine l'Iran ha realmente lanciato centinaia di droni diretti contro Israele nella serata di sabato. In sostanza pochi di questi però hanno causato danni allo Stato ebraico, che comunque è stato supportato da Giordania, Arabia Saudita e dall'aviazione anglo-statunitense. Al momento il comunicato stampa iraniano, l'ultimo in ordine di tempo, ha riferito che con questo attacco la questione può dirsi chiusa, ma chissà se lo sarà davvero o meno. Adesso lascio riprendere Alberto.
In questo clima tutt'altro che disteso, Joe Biden ha espresso la sua vicinanza ad Israele, promettendo un ferreo sostegno a seguito delle minacce, velate ma non troppo, di Teheran. Difficilmente l'Iran lascerà che l'aggressione all'ambasciata di Damasco rimanga impunita, ma al contempo è probabile che cercherà di evitare l'ingresso in campo degli Stati Uniti, cosa che accadrebbe in caso di un attacco diretto. È plausibile pensare che la vendetta potrebbe essere messa nelle mani di Hezbollah, il gruppo armato libanese da sempre sostenuto dall'Iran, attivo al confine settentrionale di Israele. La situazione, tuttavia, è quanto mai incerta, perché la reazione dell'Iran si attende almeno da 10 giorni. In questo lasso di tempo si è percepita ansia e preoccupazione, non solo in Medio Oriente, ma anche dall'altra parte del mondo, in Centro America. Lo scorso 5 aprile è stata attaccata un'altra ambasciata, non da un bombardamento, ma dall'ariete della polizia ecuadoriana, che ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito. Al centro della vicenda c'è Jorge Glass, ex vicepresidente ecuadoriano, già condannato per 2 volte per corruzione e attualmente indagato per accuse simili, che aveva ottenuto, solamente poche ore prima, asilo politico presso l'ambasciata messicana. Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa, considerando il fatto increscioso ed illecito, ha ordinato di prelevare Glass con la forza. Questa decisione, apparentemente folle, non fosse altro perché mette a serio rischio le relazioni diplomatiche tra Ecuador e Messico, trova spiegazione se si contestualizza meglio la figura del presidente ecuadoriano Daniel Noboa. Noboa, 36 anni, ha basato la sua campagna elettorale sulla lotta al crimine. La sicurezza è un tema che gli sta particolarmente a cuore. Basti pensare al tentato narco-golpe dello scorso gennaio, quando ha dichiarato stato di emergenza dopo che il gangster José Adolfo Macias Villamar, conosciuto semplicemente come Tifo, era riuscito ad evadere di prigione. Per Noboa nessuno può scampare alla giustizia, ed ecco spiegata la particolare veemenza della polizia nell'irrompere nell'ambasciata messicana. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha chiesto l'espulsione dell'Ecuador dalle Nazioni Unite e ha interrotto qualsiasi relazione diplomatica con il governo di Quito. C'è da dire che Messico ed Ecuador erano già ai ferri corti, dato che López Obrador aveva messo in discussione la legittimità delle elezioni ecuadoriane dello scorso ottobre, in cui Noboa ha vinto, ma con una percentuale risicata. Non è raro che Obrador metta bocca sulle elezioni dei paesi centro e sudamericani, criticando quei candidati che tengono verso destra, come Javier Milei, ed elogiando invece politici per così dire di sinistra. Ad ogni modo, Noboa procedette sulla sua strada e la sua attenzione sembra focalizzata sul 21 aprile, quando in Ecuador si voterà un referendum al fine di rafforzare la sicurezza combattere il crimine e riformare la Costituzione, che a conti fatti vuole concedere maggiori poteri alla polizia e all'esercito. Rischia forse l'Ecuador di diventare una dittatura? Toccherà attendere per scoprirlo, così come per Israele e Iran, mentre noi italiani pensiamo a cose un po' più triviali. Provate a cercare su Google le seguenti due parole chiave: alicudi e capre. Troverete una sfilza di notizie e reportage che, da 10 giorni, occupano qualsiasi testata più o meno importante del bel paese, con titoli quali Alicudi, il sindaco regala capre e il caso capre. Contestualizziamo, Alicudi è una piccola isola di 5 km quadrati che appartiene alla Sicilia, più precisamente all'arcipelago delle Eolie, di cui è l'isola più occidentale. Ad Alicudi abitano stabilmente meno di 100 persone e c'è la scuola più piccola d'Europa, 3 studenti nel 2021, a fronte di una popolazione caprina di circa 600 esemplari. In teoria non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che le capre, che con Alicudi non hanno nulla a che fare, sono state introdotte nell'isolotto vulcanico una 20 anni fa, a fini di allevamento. Sono scappate a più riprese, si sono nascoste negli anfratti dell'isola e hanno preso la cattiva abitudine di rovinare muri e terreni, divorare piante, rubare cibo e far cadere massi lungo i sentieri. Come riporta il Post, il Capra Gate di Alicudi va avanti da anni e qualche mese fa il sindaco Riccardo Gullo ha chiesto supporto alla Regione Sicilia, che ha finanziato un monitoraggio della popolazione caprina tramite droni. Il responso è che sull'isola ci sono 600 capre di varietà agrigentine, svizzere e persino tibetane, più 3 muli e 30 pecore. È allora che lo scorso 26 marzo la Regione Sicilia ha pubblicato un avviso di alienazione gratuita di capre selvatiche, cioè un bando tramite cui qualsiasi allevatore o azienda agricola poteva far richiesta per ottenere in regalo 50 capre a testa, pur di liberare Alicudi da questa piaga. Mi spiace dirvi che la vostra occasione per avere in regalo delle capre è appena sfumata, dato che il bando è scaduto 2 giorni fa, il 10 aprile. In ogni caso siete stati fortunati, perché innanzitutto le capre devono essere catturate. Lo fa notare persino il Guardian, nelle vesti della sua corrispondente italiana, Angela Giuffrida, che giustamente ricorda che le capre sono stanziate nelle alture dell'isola. Per recuperarle bisognerebbe probabilmente utilizzare un elicottero, il che significa che la saga di Alicudi è appena all'inizio. C'è un motivo ben preciso se abbiamo parlato di questa storia all'apparenza frivola, e cioè il fatto che ha avuto più rilevanza mediatica di un'altra notizia decisamente noiosa, ma non per questo poco importante. Lo scorso 9 aprile, come ogni aprile, il nostro Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza, altresì noto come DEF. In due parole, il DEF dovrebbe restituire un quadro della situazione presente dell'economia italiana e definire un certo numero di obiettivi da raggiungere tramite queste o quelle altre riforme e politiche economiche e finanziarie. In altre parole, il DEF dovrebbe stabilire quanti soldi vanno utilizzati per cosa. Di redarlo se ne occupa il ministro dell'economia, carica che attualmente ricopre il leghista Giancarlo Giorgetti. Tuttavia, similarmente a quanto accaduto nel 2013 e nel 2018 con i governi Monti e Gentiloni, Giorgetti ha presentato un DEF che contiene unicamente delle previsioni sull'andamento dell'economia, senza contare gli effetti che le misure del governo potrebbero avere sul PIL. Va notato però che ai tempi sia il governo Monti che quello Gentiloni erano arrivati ormai al capolinea. Ad ogni modo, nello specifico, nella scorsa legge di bilancio, il governo Meloni aveva inserito delle cosiddette riforme strutturali, valide per il 2024, che consistono in soldoni, nel taglio della tassazione sugli stipendi e nell'accorpamento delle aliquote IRPEF più basse, quindi una generale riduzione delle tasse, a cui si aggiungono dei modesti sostegni alle donne che lavorano e hanno figli. Nel complesso, queste riforme richiedono 20 miliardi di euro. Così come Alicudi con le capre, il governo sembra aver fatto i conti senza l'oste, perché il DEF non dice in che modo il governo finanzierà questi 20 miliardi, se non con il caro vecchio aumento del debito pubblico. Secondo un'analisi del Post e dello stesso Giorgetti, la pubblicazione di questo DEF sostanzialmente monco è stata concordata con la Commissione europea. Difatti si attende la pubblicazione, nei prossimi mesi, delle linee guida dell'Unione Europea riguardo al patto di stabilità e a sua volta il vademecum per i Paesi membri su quali regole fiscali adottare. Ad esempio, servirà per capire a quanto può ammontare il debito pubblico di uno Stato, oppure il suo deficit, cioè la differenza tra spese ed entrate, in percentuale al suo PIL. In realtà sul deficit abbiamo una certezza, un vincolo che già esiste e che sarà rispettato. Qualora il deficit di uno Stato membro superi il 3% del PIL, quello Stato dovrà ridurre la spesa pubblica dello 0,5% all'anno, fino a rientrare nei limiti. L'Italia, come anche altri 11 Paesi membri in realtà, a causa delle difficoltà dovute alla pandemia e alla guerra in Ucraina, supera quel 3%, e anche il 4% in effetti. E perciò sappiamo già che contro di noi verrà aperta una bella procedura di infrazione. Quindi, in pratica, per completare il DEF, fare previsioni e stanziare denaro, il governo sta aspettando le indicazioni da Bruxelles, ma soprattutto sta attendendo le elezioni europee di inizio giugno. Del resto, se questi 20 miliardi non si ottenessero facendo debito pubblico, cosa che è probabile, occorrerebbe rivedere i tagli fiscali, oppure tagliare la spesa pubblica. Delle premesse elettorali, di certo non eccezionali. A proposito di campagna elettorale, avrete sicuramente sentito parlare delle nuove regole per la par condicio, di un emendamento che prevede che verrà dato più spazio agli esponenti del governo in vista delle imminenti europee e delle lamentele dei giornalisti. Ebbene, di questo ne parleremo più approfonditamente nell'episodio di Attualità in tre parole che uscirà non tra due settimane, bensì la prossima, dato che di recente abbiamo deciso di aumentare il numero di episodi per meglio coprire le questioni di attualità. Nel mentre, mi raccomando, fate attenzione a quel che accade nel mondo e non date nulla per scontato. Alla prossima!